Padre, suo Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rallegra di Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora la nostra morte. Amen. Bene, allora buongiorno a tutti e buona domenica. E andiamo avanti nella lettura delle 10 parole. Ricordate che stiamo seguendo il testo biblico, perché la formulazione che noi abbiamo imparato, ci hanno insegnato al Catechismo, è un'elaborazione del testo biblico. Così hanno fatto un po' tutte le chiese cristiane, ad esclusione un po' di alcune chiese riformate, per esempio i Valdesi hanno sempre mantenuto, anche nel Catechismo, l'insegnamento del testo biblico. Noi cattolici, purtroppo, dato che il testo biblico è stato chiuso dopo il Concilio di Trento, allora non c'era neanche la possibilità di leggerlo direttamente, per esempio come stiamo facendo noi, vedere che ci sono due versioni, la versione dell'Esodo 20, la versione di Deuteronomio 5, e che invece è quello che dobbiamo, no? Al di là che poi la dottrina cristiana, prendendola la scrittura, perché la scrittura è il nostro punto di riferimento, e la dottrina elabora, fa teologia a partire dalle scritture e dalla tradizione della Chiesa, ma prima di tutto dalle scritture per noi cristiani cattolici. Allora, questo lo sto dicendo perché noi la volta scorsa abbiamo concluso, abbiamo fatto una volta e mezzo, accennato, non è che abbiamo esaurito naturalmente, il discorso sul sabato, no? Ricordate la volta scorsa anche, e credo che anche a voi, cioè, come anche a me, questa parola di vita, ecco, io continuo a dire comandamento perché ce lo portiamo dentro come comandamento, però ci siamo fermati anche sul senso, no, di parola in ebraico, no? In comandamento è una parola che indica la vita, non è una parola che impone, perché il Dio biblico, il Dio di Gesù Cristo, non impone niente a nessuno, l'amore non può imporsi. L'amore parla, invita, no? Appella, cioè in maniera accorata, in maniera piangente a volte, ma non può imporsi. E allora, ecco questa parola che sul senso di un giorno particolare dello Shabbat. Ora, oggi noi leggiamo, continuando a leggere il testo biblico, per esempio io ho davanti a me Deuteronomio 5, e se voi avete anche la Bibbia, al versetto 16, il versetto 15, ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto, che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso, perciò il Signore tuo Dio ti ordina di custodire, di osservare, di custodire il giorno del sabato. E oggi prendiamo l'altro, il versetto 16, onora tuo padre e tua madre come il Signore tuo Dio ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Allora, con questo comandamento, con questa parola, noi entriamo nella, cioè cominciamo a passare nella sezione relazione uomo-uomo. Ricordate che di per sé noi abbiamo preso questa struttura che non tutti sono d'accordo, ma il padre Pietro Bovati, professore emerito del biblico, lui propone, no? Cioè questa struttura in tre parti, e leggendo il testo noi abbiamo la prima parte di parole espresse in forma negativa, non, che indicano la relazione autentica tra Dio e l'uomo. Poi dopo ci sono in mezzo anche gli altri, no? Per esempio ricordate, non pronuncerai infatti il nome del Signore tuo Dio, non strumentalizzerai, no? il nome del Signore tuo Dio, l'implicazione poi anche, diciamo, non solo negativa nella relazione con Dio, ma anche nella relazione con gli altri, è che se fai così con Dio, farai così con gli altri, no? Cioè, se strumentalizzi Dio per i tuoi scopi, strumentalizzerai anche gli altri. Però nella formulazione è più Dio uomo. Poi c'è una parte centrale con una formulazione positiva. Osserva, custodisci il giorno di sabato, vedete, e adesso onora tuo padre e tua madre. Vedete, non è una formulazione negativa, cioè non fare, non, no? Che ha un valore, ce lo siamo detti tante volte, no? E poi come dire, che siete genitori, lo sapete, no? Cioè, voler bene a proprio figlio, eccetera, alla propria figlia, e alcune volte aver dovuto dire no. No, perché era il bene, avete considerato che era il bene per quella persona. E allora, però, non si dice solo no, si dice anche sì. E allora questi due centrali espressi in forma positiva, attenzione, ancora una volta uno nella relazione Dio-uomo, il sabato, e adesso, no, uomo-uomo, passiamo già nella parte uomo-uomo, che appunto con il comandamento che prendiamo in considerazione oggi, e la terza parte sarà quella di nuovo in forma negativa, però questa volta uomo-uomo. Non vedremo se oggi cominceremo già a prendere gli altri comandamenti: non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra abbastanza chiaro, no? Cioè queste tre parti con la parte centrale che fa un po' da congiunzione, se volete, no? I due positivi fanno da congiunzione tra Dio uomo, uomo uomo, ed è naturalmente anche questo molto significativo, cioè come tu sei con gli altri ha relazione a come tu sei con Dio, no? E come sei con Dio, così sei con gli altri, per cui anche fondamentale diventa chi è il tuo Dio, no? Cioè, se il tuo Dio è il denaro, bene, come sarai con gli altri sarà a immagine del Dio che adori, no? Cioè, quindi, eccetera. Allora, quindi passiamo al rapporto con gli altri, ed è interessante che anche il passare al rapporto con gli altri passa dalla relazione con chi ci ha generato. I primi, in qualche modo, in cui noi abbiamo avuto a che fare, intanto che, no, quello spermatozoo ha fecondato l'ovulo da cui siamo noi, no? Cioè, sono i nostri genitori. E quindi un po' è interessante che si parte da lì. Si parte da lì, dalla prima relazione fondamentale, che appunto è con nostro padre e nostra madre. E quello che viene indicato è quello di onorare tuo padre e tua madre, come il Signore tuo Dio ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice, eccetera, eccetera. Allora, attenzione, intanto è interessante, no? Onora tuo padre e tua madre come il Signore ti ha detto, cioè tu lo fai perché ti fidi del Signore, tu lo fai perché il tuo Dio è il Signore, no? E quindi è già un riconoscere come tuo padre e tua madre sono un uomo, una donna, creature anche loro di Dio, non sono il tuo Dio. E vedete, questo è interessante perché detto in una cultura matriarcale, dove il rischio, come sappiamo, a volte è di in qualche modo assolutizzare, cioè non soltanto perché magari ci possono essere le figure negative, no? Di padri padroni e di madre padrone, ma perché anche a un certo punto il riferimento verso quelle persone è assoluto, e allora la formulazione del comandamento già pone ordine, cioè tu lo fai perché ha incontrato il Signore, il Liberatore. No? Ed è anche interessante perché l'onore al padre e alla madre, voglio dire, in qualche modo si è invitato a darlo perché ha incontrato il Signore Liberatore che ti fa, se volete, come dire, vedere con verità, assumendo anche quello che non è andato. Perché anche noi, cioè, anche grazie alla psicologia, grazie a una maggiore attenzione, grazie a una maggiore anche possibilità di parlare rispetto a qualche generazione fa, quello che diceva il padre e la madre non si poteva, no, mettere in discussione, eccetera. Oggi noi sappiamo come sia anche più difficile, lo vediamo anche nei nostri figli, no, eccetera, che hanno a che fare con i vostri nipoti, come sia un mestiere difficilissimo essere padre e madre, cioè non è solo, no? E, però vedete, mi sembra bello questo, che cioè che l'aver incontrato il Signore della vita, il Signore che ti ha liberato, ti permette di, alla fine di tutto, no? Nel bene e in quello che non è stato bene, no? Di, come dire, onorare, no? Di ringraziare, ecco, assumendo tutto il positivo e allo stesso tempo anche, no, in qualche modo assumendo quello che non è stato, quello che non è avvenuto, no? E tutti noi sappiamo che laddove si è riusciti in maniera migliore ci sono sempre stati dei vuoti. Perché un uomo, una donna è un uomo, una donna con tutti i suoi limiti, no? E poi ci sono state anche le esperienze anche più negative eventualmente, no? Però ecco, come dire, è la vita di Dio, io ho incontrato quel Signore Liberatore, è la vita di Dio che mi ha liberato passando attraverso le esistenze, no, è giunto a me il suo amore, sono io il suo amore. Il suo amore prima di tutto sono io, no? Che sono venuto alla vita attraverso un uomo e una donna che si sono amati abbastanza, poco, sono venuto alla vita perché mi hanno voluto, perché è stato un errore, perché è stato, no, cioè mi hanno voluto abbastanza, no? Mi ricordate a volte in maniera anche un po' così tranquilla, no? Però anche quello dice qualcosa, no? Quando magari uno dice, sai, non ti aspettavamo proprio, no? sei venuto fuori, no? Che uno dice, vabbè, ma poi è stato un problema, è stato, mi avete voluto, mi avete, no? Eccetera. Quindi per dire, cioè la complessità è quello che sto cercando di, esatto, cioè ecco, ma perché? Perché avete voluto amarci, no? E quindi esatto. Allora io credo queste cose qui, in un rapporto qui, intanto questa parola che va a toccare una relazione fondamentale, veniamo di là, no? E una relazione che in ogni caso nell'incontro con il Dio Liberatore, ricordate che queste parole sono parole che vengono dopo l'uscita dall'Egitto, non vengono prima. Perché sto dicendo questo? Perché in qualche modo, come dire, io posso guardare con una prospettiva di bene, nonostante tutto, quello che è stato il rapporto con, no, nel bene e nel male, a partire da che cosa? Dall'esperienza di essere stato amato dal Signore e liberato dall'Egitto, no? Quindi queste parole vengono dopo, questo mi sembra anche interessante, no? Perché a volte, come dire, nella nostra pratica religiosa magari non si è fatto sufficiente esperienza del Vangelo del Signore, cioè, come dire, io sono cristiano perché in qualche modo ho sperimentato, no, la buona notizia di Gesù, di liberazione, e quindi, prima di tutto questo, allora mi viene detto cammina nella relazione con Dio e con gli altri, e quindi le parole, a volte queste cose sono state presentate senza sufficientemente un'esperienza fondamentale, quindi come no? Delle imposizioni, come delle regole, no? Che bisognava fare perché sennò offendi Dio, no? E se quello si incazza, poi no, cioè sono problemi, no? Per cui no, e allora ci venivano date queste regole per non offendere, no? E, no, no, queste sono delle parole che vengono date a un popolo che è stato liberato. Ricordate, siamo all'Oreb, anche questo, no? Siamo ai piedi della santa, nel racconto biblico, siamo ai piedi della santa montagna, siamo usciti dall'Egitto, e lì Dio attraverso Mosè ci sta dicendo: coinvolgiti in alleanza con me tra di voi, e io ti do queste parole per poterla vivere per la vita. E allora ecco, è questo onorare e riconoscere come la vita di Dio, nonostante tutto, sia passata attraverso un uomo concreto e una donna concreta che ti hanno generato. Dare onore a tuo padre e tua madre, no? Come il Signore tuo Dio ti ha indicato. E questo anche verbo onore, qualcuno, fra i biblisti, fa notare come si può onorare a che fare con un peso, cioè dare peso, no? E in qualche modo onorare e riconoscere, cioè stare attenti, assumere un peso, un riconoscimento, no? Verso una persona, cioè che ti ha, attraverso la quale la vita di Dio è passata. Però questo dare peso può essere anche letto come lasciare peso. Cioè, nel senso che se da una parte c'è un assumere, un onorare assumendo una relazione, cioè nel senso un obbligo, no? Che è anche quello che noi sentiamo verso i nostri genitori, no? Cioè di, soprattutto nel periodo poi della vecchiaia, di farsi vicino, no? Di assumere un peso, che come è successo, no? Ai nostri amici che sono dovuti andare via, e si assume un peso. Dall'altra parte è il lasciare peso, cioè nel senso che c'è un peso che uno può portare dell'altro e c'è un peso che ciascuno di noi dovrà portare da solo e che io non posso portare per l'altro. Cioè, e qui per esempio penso anche il nostro rapporto col morire, con il morire, col morire, con la morte, no? Cioè che da una parte noi ci facciamo vicini alle persone morenti, ma dall'altra parte c'è un'esperienza del morire che noi conosceremo solo quando noi ci saremo immersi, no? Dentro là. E allora, come dire, c'è un accompagnare sapendo che tu puoi portare un peso fino a un certo punto. No. E poi anche qui un discernimento legato anche al fatto che, cioè, se da una parte l'onorare, dall'altra parte c'è anche in alcuni momenti, anche noi della nostra vita, abbiamo sentito che seguire il Signore della vita ci invitava a lasciare un certo peso sui nostri genitori, che appartiene a loro, alla loro esistenza, alla loro vita, e noi prendere strade diverse. E anche qui sappiamo come le relazioni, queste relazioni che pure sono da onorare, da riconoscere, eccetera, sono relazioni che anche qui vanno vissute nella purificazione dell'amore, potremmo dire così, no? Nel discernimento che a volte ti fa dire anche se i miei genitori mi fanno una richiesta, eccetera, io sento davanti a Dio di non poter assumerla. E anche qui possiamo pensare alle tante situazioni, no? Cioè, di partenza che in qualche modo abbiamo dovuto, no? Cioè, eccetera. Anche nelle storie più tranquille, tra virgolette, cioè per esempio di un matrimonio, c'è a un certo punto un lasciare, un andare, e che è un andare fisico, un prendere distanza, ma anche un andare interiore. E laddove sappiamo che anche qui queste cose non sono così facili, no? Cioè, perché vi dicevo che all'Aquila, per esempio, durante in qualche matrimonio che facevamo degli studenti che avevano studiato presso la cappella universitaria, e allora durante il matrimonio si sottolineava attraverso qualche gesto un maggiore distacco, no? E lo si faceva, per esempio, proponendo ai due non tanto di entrare in maniera classica, no? Cioè, non so come avete fatto anche voi, dove il futuro marito era all'altare con il prete e la sposa arrivava con il padre, no? Che accompagna anche questo, il bello, eccetera. Ma un gesto un po' diverso che sottolineasse un po' la stessa cosa, cioè l'idea era venire con le proprie famiglie e sedersi ai banchi separati, in un banco la sposa con la sua famiglia, nell'altro banco lo sposo con la sua famiglia, si iniziava tutto la messa, le letture, l'omelia, e dopo l'omelia che si entrava nel rito del matrimonio, e il presbitero chiamava solennemente i due, no, al matrimonio, loro si alzavano, salutavano lì tutta quanta la famiglia in maniera più, quindi lacrime, eccetera, e venivano a far nascere, no, all'altare una nuova famiglia. Era, cioè, per dire, un gesto che sottolineava la partenza, no? La partenza, cioè, dove anche nell'omelia, per esempio quando celebravo io, cercavo di sottolineare come c'è una nascita di una famiglia nuova, da famiglie, no? Da cui nasce una nuova famiglia, e perché ci sia una nascita ci deve essere un taglio, questo è, perché se non si taglia non si vive, si muore, perché si è rimasti legati al cordone umbilicale. E allora anche qui è un lasciare onere, no? Che sarà sempre un discernimento, però da fare su quello che il peso di una famiglia e di una da cui io provengo può ancora ricadere su di me, io posso assumerlo, e su quello che invece non può ricadere su di me devono assumerlo loro, cioè in qualche modo, no? Cioè, e allora, per dire, a partire da chi è il Signore, chi mi ha liberato, io sono chiamato a liberare relazioni e a purificare relazioni verso coloro che mi hanno preceduto, da cui io vengo e per cui io ringrazio fondamentalmente, perché l'amore di Dio è passato tra di loro, e sono chiamato a rendere onore, no? E a lasciare onore. Come per esempio anche sarà il taglio che sarà con loro se la vita va come dovrebbe andare, ma non sempre va così, cioè nel senso che loro moriranno prima della mia morte, no? Se la vita va come dovrebbe andare, ma non sempre va così. Però quando va così, allora è naturalmente anche lì un'elaborazione. Anche lì è un taglio che non è un dimenticare assolutamente, no? Ma che un portarceli dentro, come dire, continuare ad amarli, a mantenere questa relazione con loro, eccetera, e allo stesso tempo vivere, no? Perché sappiamo che a volte il rischio può essere anche quello di non tagliare, anche se loro non ci sono più, ma dai genitori ci può essere essere morti con loro, no? E invece anche qui c'è un e questo si può fare nel Signore che glielo dice, il Signore che ti ha liberato, aggrappandoci a Lui, non è qualcosa che noi facciamo dalle nostre forze, no? aggrappandoci a Lui, noi possiamo in qualche modo intanto sperare che questa separazione non sarà definitiva, e due, come dire, lasciare a loro, portandoceli nel cuore, lasciarli lì e vivere noi. No. E vedete, tutto questo è bello perché poi il testo dice, perché questo ti darà vita e felicità nel paese che il Signore tuo Dio ti dà, nella terra, perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. E come dire, no? Cioè, aver imparato a onorare le persone da cui tu vieni, lasciare onere, fra l'altro onorare le persone da cui tu vieni, e anche il cogliere come noi siamo dentro una storia, cioè siamo come dire, delle creature amate che vengono da una storia che ci ha preceduto e ci seguirà, se Dio vuole ci seguirà, no? E come dire, non siamo il tutto, non siamo l'ego, no, che tutto attorno a sé, no, come diceva la pubblicità di un gestore telefonico, no, tutto il mondo attorno a te. No, tu sei una creatura amata, noi siamo una creatura amata, e veniamo da qualcuno, e se Dio ci ha dato vita, abbiamo aiutato altri a vivere, no? Abbiamo generato qualcuno nella vita, sia fisicamente che no, anche non solo fisicamente, no? Però ecco, mi sembra anche bello questo, perché poi, attenzione, e questo sempre a partire, vedete, no? Il Signore tuo Dio, Lui è il tuo Dio. Tu sei figlio amato, che viene da altri figli amati, che sono stati poi in particolare tuo padre e tua madre, eccetera, eccetera. Allora, mettersi in questa giusta relazione allarga la vita, no? Da vita, prolunga la vita. Ora attenzione, al di là se prolungheranno i tuoi giorni, se sarà che vivremo a lungo, ce lo speriamo per quello che sarà, quello che è possibile, no? Però non è solo, una vita piena, come sappiamo, non è solo una vita necessariamente lunga, no? Ma può essere anche una vita che non sia così lunga, ma che si sia, si sia respirato, si sia, non una vita frattita, no? E allora mi sembra bello questo, no? Cioè che la giusta relazione con Dio e con gli altri, a partire da coloro che ti hanno generato, allarga la vita. E non è, credo che questo comandamento sarebbe interessante anche studiarlo, no, con le sue implicazioni esistenziali psicologiche, perché poi sappiamo, no, quante problematiche noi, i nostri figli e neanche i nostri genitori, che sono stati figli anche loro, no? Cioè, come dire, quando poi i nostri ci hanno raccontato le loro storie, no, quante situazioni hanno dovuto portare, no? Hanno fatto la guerra, hanno fatto, no, tante cose, eccetera, eccetera, tanti lutti, no? Che hanno giocato nella loro vita, no? Cioè, allora, come dire, siamo tutti dentro queste, che hanno un impatto e una, no, una cosa, no. Mi colpiva, tanto per fare una battuta, ma per dire come poi le vicende, no, poi ce le portiamo in noi, però una cosa leggera, per cui ve lo racconto così, perché una volta, anni fa, in un corso di esercizi avevo incontrato una ragazza mozambicana, Mozambico sapete che era colonia portoghese, no? Lei bianca, che suo nonno, in pratica la sera della sua ordinazione sacerdotale, saltò su una barca diretta in Mozambico e fuggì. Mi faceva così,
serve, poi non so nulla di questa storia, di perché questo qui, no? Però lui il giorno era stato ordinato sacerdote, la sera salta su una barca, diventa il Mozambico e cambia vita, no? Chissà che storia, no? Cioè, che però ha portato questa qui poi come frutti, eccetera, che questa qui poi veniva a fare gli esercizi, mi raccontava, no? Dice, sai che mio nonno era sacerdote. Allora, ecco, no? Per dire, quindi purificare a partire dal Signore, a partire dall'incontro con il Signore tuo Dio, come dire, la prima appartenenza liberante, che non è un'appartenenza schiavizzante, ma è un'appartenenza liberante al tuo Dio, che è tuo perché prima di tutto Lui si è dato a te, perché Lui è per te, e ti ha invitato a entrare in questa relazione d'amore dove mio e tuo sono bellissime parole solo nell'amore, sono nell'amore, mio e tuo sono belle, e allora a partire da Lui tu puoi, ecco, onorare tuo padre e tua madre, lasciare il loro onere, e questo allarga la tua vita, allarga i tuoi giorni e ti dà felicità nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Attenzione, no? Una vita più felice nella terra concreta, no? Tenete conto anche, ricordate quello che altre volte ci siamo anche detti, che nella prospettiva ebraica la fede in un'altra terra verrà molto dopo questi testi. Questi testi sono stati scritti probabilmente nel VI, V secolo avanti Cristo, stiamo parlando del 500, 400 avanti Cristo, e la fede, pensate, ancora al tempo di Gesù, gruppi all'interno di Israele non credevano alla risurrezione dei morti. Per cui ancora al tempo di Gesù la fede nella risurrezione dei morti non era così comune, cioè credevano i farisei, ma i sadducei per esempio non credevano a quello lì, no? Quindi, come dire, è qualcosa che è venuta molto dopo, no? Per cui allora c'è una vita e una felicità qui, dove verrà la morte che ancora, no, non è stata vinta pienamente, cioè la vittoria è stata vinta ma non, la vittoria non è ancora piena, ma quando poi anche arriverà la fede nella risurrezione sarà quella di dire che il Signore farà cieli nuovi e terra nuova, cioè sempre qua, cioè sempre in questa vita fatta nuova. Ora, non so se avete qualche sottolineatura o qualche domanda su questo, se no io passerei anche. Sì.
Quello che
hai
detto, che viene dopo Egitto, che ti dà l'esistenza, tante volte se non fa l'esperienza della liberazione, non si capisce manco, no? E lo si vede come dei comandi esterni a te dove tu fai, certo. Invece un rapporto superante, liberato, è totalmente diverso.
Certo.
Questo non ci avevo commentato.
No, e questo è anche quello che a volte non comprendiamo, perché anche quando, come dire, sottolineiamo certe cose sui comportamenti, che magari possono essere anche giuste, cioè non è, ma ecco, a partire dal voler custodire questa vita bella, questa liberazione che in qualche modo ho sperimentato, io posso provare a impegnarmi a lavorare, no? Ma se questo sufficientemente non c'è stato, cioè, allora diventano appunto delle regole che... Qual è il motivo? Ora, io prima di passare al non ucciderai, che vediamo se cominciamo oggi, perché io volevo invece fermarmi su un'assenza
di questo. Verso un attimo soltanto qui in, eccolo qui, vediamo. Ecco, nei 10 comandamenti della Chiesa Cattolica, sì, ecco qua. Allora, quello che stiamo dicendo è che, vedete, nel testo che noi abbiamo, per esempio anche Esodo, Esodo 20, anche qui, dopo il onora tuo padre e tua madre, eccetera, eccetera, poi versetto 13, non ucciderai, versetto 14, non commetterai adulterio. Non c'è nella formulazione, a volte lo si mette insieme a non commettere adulterio, però di per sé non commettere adulterio dice qualcosa di particolare, naturalmente di chiaro, no? E non commetterai atti impuri. Ecco, nel catechismo c'è, no? Ma non c'è nella formulazione. Allora, questo lo vorrei sottolineare perché nella impostazione che abbiamo ricevuto, nella formazione religiosa che abbiamo ricevuto, molte volte questo ci è stato presentato come il peccato. Cioè a volte nei seminari quello che i rettori, i vescovi, eccetera, dovevano dire, mi raccomando, i seminaristi, insegnate a non commettere atti impuri, non commettere atti impuri, tante volte. E ci sono persone che sono state anche molto rovinate da questa cosa qui, no? Allora, non c'è, cioè nel senso che forse intanto dovremmo assumere che non c'è, no? Questo la Chiesa lo prende dal libro del Levitico, dove si parla di disordini nell'ambito della sessualità, ma non si parla immediatamente, no? Cioè, allora, su questo, come dire, forse bisognerebbe spendere un po' di parole, nel senso che intanto nel Medioevo, ma con tutto il rispetto del Medioevo, che è stata una grande epoca molto più illuminata e aperta di quanto noi comunemente diciamo, e allora, per esempio, per San Tommaso d'Aquino la masturbazione era equiparata quasi a un omicidio. Perché? Perché non si conosceva l'apparato no, femminile, non si conosceva, cioè si vedeva soltanto, no, appunto gli spermatozoi, cioè il venire fuori dell'uomo, e si pensava che tutto l'uomo che sarebbe potuto nascere fosse contenuto tutto nello sperma maschile, per cui lo spreco dello sperma era lo spreco di vite umane, di vite umane, no? Nel senso che appunto se tutto è contenuto lì, sprecando quello tu stai commettendo, no? Cioè, allora, nei secoli successivi queste cose sono state un po' riviste, però è rimasto, cioè nella morale cattolica, una attenzione così forte verso appunto questi gesti, no, di autoerotismo, chiamiamoli così, no, eccetera, eccetera. Allora, voi troverete che nella Chiesa ci saranno ancora alcuni che ne parleranno come, no, quello è la cosa più. Allora, e dall'altra parte, io sono un po' su quest'altra linea invece, intanto di cogliere come la sessualità sia per la vita, cioè nel senso, se il Signore ci ha creati con, no, la, come sessuati, e come nel nostro essere uomini e donne ci sia una chiamata all'amore e all'incontro, no? Cioè, prima di tutto, e questo è importante, no? perché anche questo non c'è una percezione, no? A volte c'è stata una sessuofobia anche nell'impostazione religiosa cattolica, e non a caso, in una visione di cristiani di serie A e cristiani di serie B, i cristiani di serie A sarebbero quelli che rinunciano o rinuncerebbero, perché è tutto da vedere, comunque, rinuncerebbero alla sessualità. No, per cui vedete, se loro che sono i migliori rinunciano alla sessualità, significa che la sessualità, no, non è essenziale quasi, no? Dice, vabbè, ma poi come andiamo avanti? Se andiamo avanti, se è vissuta per la procreazione dei figli. E ricordate che questo era anche lo scopo del matrimonio, che implicava poi vivere la sessualità, che andava bene solo se c'era la generazione di figli. Allora, questo qui, è anche grazie anche ai documenti di alcuni papi, cioè Giovanni Paolo II o altri, ma poi tutta una chiesa che è cresciuta e quindi in larga parte è cresciuta anche, per esempio, nel codice di diritto canonico, ricordate, dove l'attuale codice di diritto canonico dice che lo scopo del matrimonio è l'unione dei coniugi aperta alla vita, per cui anche la sessualità è per l'unione dei coniugi. Poi c'è il discorso dell'apertura alla vita, che sono due fini, no? Che possono anche, no, essere disgiunti, perché se sono disgiunti, per esempio, naturalmente, i due purtroppo non possono avere figli, la sessualità ha un senso, no? Perché è l'incontro dei due, no? E poi c'è l'altro discorso sulla responsabilità, no? Cioè, della coppia, della procreazione, tutto quanto il discorso. Allora, all'interno di questo, anche il discorso degli atti impuri, già chiamiamoli così, atti impuri significa disordine, no? Allora, anche la sessualità, come qualunque ambito della nostra vita, come sappiamo, non va da sé, no? Nel senso che un incontro di un uomo e di una donna nella sessualità, desiderato nell'amore, ma le cose sono più complicate, no? E che anche la scoperta, la relazione con il nostro corpo, con la nostra sessualità, sia qualcosa che anche questa non va da sé, nel senso che anche qui tante cose giochino nel nostro scoprirci, nel nostro rapportarci al nostro corpo, eccetera. Allora anche questa c'è tutta una complessità. Allora, per dire, mi sembra che una certa linea di morale cattolica oggi cerchi di dire non tanto, no, ma di dire che è qualcosa su cui un po' riflettere, vedere, no, che cosa significa. Che cosa significa la scoperta di un ragazzino, di una ragazzina che comincia a scoprire il proprio corpo, le proprie cose, che cosa può significare in un uomo adulto, che cosa sta vivendo, che cosa, eccetera, in una donna, no, eccetera, eccetera. Cioè, l'inserire, come dire, no, anche la sessualità nella nostra vita, in relazione alla nostra psiche, ai nostri desideri, alle nostre frustrazioni, alle nostre, no, eccetera, eccetera. Quindi, no, rendere il discorso un po' più aperto, no? Non come una volta un prof in gregoriana, purtroppo, cominciò la lezione, io ero studente, davanti a 200 persone dicendo: oggi parleremo di una cosa sporca. Guarda, io mi stavo andando, perché ho detto, ma... Cioè. Ecco, allora Pietro, che questo va, no, perché molte volte anch'io vedo che di meno, perché di meno le persone che si confessa, in generale, però di meno anche, nel senso che tante volte erano gli unici due peccati, questo, insieme a non andare a messa la domenica, no? Cioè questi erano i peccati, ci hanno tante volte passato anche così, eh? Cioè il, e allora il, no, il cogliere la vita intanto in tutte le mie relazioni, e vedere i luoghi dove vita non passa, dove faccio fatica, dove c'è qualcosa che dentro di me mi sembra che sia, no? Ma all'interno, no, la mia relazione con me stesso, la mia relazione con gli altri, eccetera, eccetera, cioè. Allora mi sembra, vedete che questa focalizzazione, no? Questa focalizzazione che c'è stata è anche questa da leggere in un percorso storico e da mettere anche in discussione come per cercare di situarla nel nostro tempo, no? E quindi anche nella, in un'attenzione dove certamente una, come dire, no? In questo cammino di crescita per poter sempre più amare, vivere in relazione, eccetera, ogni dimensione della nostra vita va lavorata, no? E quindi questo mi sembra, ecco. Allora, questa è una nota su quello che non c'è immediatamente. Nella, ne aggiungo anche questo, che nella tradizione biblica, cioè forse, ecco per dire, no, quello che noi siamo anche di cultura greco-romana, no? Le nostre radici sono un po' più greche che ebraiche naturalmente, per cui una certa visione, no, dell'uomo visto come l'anima, no? Bella, che ha a che fare con Dio, immateriale, pura, pulita, e invece il corpo che ha a che fare, no, con la terra, con il fango, con lo sporco, c'è sempre un po', anche un po' influenzato, no, nel vedere anche proprio la sessualità, la corporeità come qualcosa di questo mondo. Noi siamo fatti per un altro mondo, non si capisce quale, comunque per un altro mondo, tutto perfetto, tutto bello, dove non ci sono queste passioni, non c'è, invece il corpo, la sessualità, sempre qualcosa, no, eccetera, eccetera. La tradizione ebraica va in un altro, biblica, va in un'altra linea su questo, no? Cioè, nel senso che c'è tutta la, non si parla, voglio dire, viene, ci viene raccontato anche tutte le nostre fatiche, anche tutta la nostra violenza, ci sono degli stupri nel racconto biblico, no? Ci sono, però c'è anche tutta la bellezza, pensate per esempio solo al Cantico dei Cantici, che se riuscissimo, cioè ci sono delle traduzioni che sono ancora più letterali di quella che noi abbiamo, cioè che è una buona traduzione, però che cerca di, come dire, no, di acquisire un po' l'impatto di certi passaggi che per esempio celebrano il corpo di lei e il corpo di lui, no? E che non passano nella liturgia, nella domenica non passano a messa questi qua, no? Cioè, e che sono forti, sono parola di Dio. Sono parole di Dio, per cui per esempio, cioè, per dire, sono dei livelli, no? Cioè, alti, però su cui, no? Di poter in qualche modo, come dire, celebrare la parola, lodare Dio per il nostro corpo, e lodare Dio per il nostro corpo sessuato in una relazione d'amore. Pensate che Giovanni Paolo II in un documento scrive, e magari questo è passato, non tutti neanche l'hanno colto, che il talamo nuziale è un altare, no? Cioè unire il letto, no, l'amore dei due dove si vive la sessualità con l'altare, fortissimo, cioè, voglio dire, poverine, penso che tante signore e signori, non solo le donne, i più anziani che non sono mai stati aiutati ad entrare in queste cose, troverebbero sacrilego poter unire le due cose, no? Eppure appunto il Cantico dei Cantici è un testo che è parola di Dio, che è dentro la scrittura, no? Allora questo, cioè, forse dovrebbe, e poi ecco, anche questo, noi non possiamo portare il peggio del mondo, perché non ce la facciamo, e perché non è, no? Il Signore ci chiede di essere segno, di, come comunità, eccetera, no? Però anche per dire, anche nelle nostre comunità, cosa che è molto difficile, parlavamo con gli amici, eccetera, no? Di come poter anche aiutare i nostri figli a scoprire la bellezza dell'amore e della sessualità. No? Cosa che... dove si fa educazione sessuale? O educazione all'amore? No? Da nessuna parte. Allora noi non possiamo farci carico di tutto questo, non ne siamo neanche in grado, no? Però che noi come comunità cristiana potessimo provare ad elaborare, no, dei percorsi di aiuto a scoprire l'amore, no? Cioè come bellezza, no? Proprio anche, non soltanto amore, no, amore, forse, non so, è una domanda, io non ho risposta, no? Cioè non ho, non so,
più ci sarà una nuova materia, che vuole si faccia insegnamento alla
donna. Sì, noi per tutta la società lo speriamo, no? E lo, in più poi, come dire, lo, come poter completare, aiutare anche, no, il, cioè, nei nostri percorsi più ecclesiali, no? Cioè, quindi noi con quanto parte della società partecipiamo alla società e poi insieme a questo anche.
Voglio raccontare quando si è fatta la prima comunione e la prima comunione con Cosmo. No, perché io sono rimasto a casa di strada, lui mi ha detto, ti tocchi? No, ti tocchi, io poi ero un bambino, non è un bambino, no, no. E ha detto, no, ma non riuscivo a capire il testo. Poi mi dice, ti guardi un po' la vecchia? Di questo sono rimasto scandalizzato, sono andato a casa, fermato. Non posso andare in casino qua tra lo specchio che è peccato, appunto. Se guardate un po' se però sa cosa? Io non ho... Che male c'è a guardare?
Ma era purtroppo la... Era un retaggio, certo. Sì. A me, sì, oggi mi dà fastidio molto di più anche le persone che oggi, anche tra i preti, per esempio dicendo che del nostro mondo, della crisi del nostro mondo, la prima cosa che dicono è il disordine sessuale. Allora, dopo di vabbè, dico, ok, però, voglio dire, mettiamo che la pornografia è un grande business, è una delle industrie che fa più soldi in tutto il mondo, per cui insieme al disordine sessuale c'è l'avidità, no?
C'è
il dio denaro, c'è la... Allora, ci sono tutte queste cose di ingiustizie, parliamo anche di questo. No, partiamo subito, cioè dove tutto viene fatto commercio, anche il sesso, no? Però il commercio delle armi, il commercio delle persone, il commercio... Sì, cioè mi sembra che alcuni ancora come tutto sia lì, no? Sì, ma è un complesso dove... Va bene, allora io saluto gli amici online.
Non so se avete sentito che si sta riferimento per le nascite.
Ah, no.
Sì, si è stato appena
ha portato a...
Beh,
sempre noi siamo, dato che siamo sotto zero come italiani. Certo.
Però si è notato come
si. Buona domenica a tutti voi. Ci avete. Bene. Grazie a voi.